Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Carla Dolazza incontra Ulisse Aldrovandi. Ulisse Aldrovandi è Paolo Lombardi.
Lo sto veramente chiedendo o solo immaginando? Ti prego. Ti prego, squarcia il tempo e le dimensioni e fammelo incontrare. Vorrei sapere, parlargli. Concedimi il permesso, che ti costa?
Permesso? Il permesso è una barriera tutta umana. L'impossibilità dell'uomo di pensare senza imprigionare.
Chi sta parlando? Ti conosco. Stai parlando sul serio o eccomi di nuovo a immaginare? Che succede? C'è più chiarore ora. Si sta aprendo una via, la vedo. È profonda. E quella figura laggiù che avanza è lui. È proprio lui. Non è possibile. Ma sì che è possibile, è proprio lui. È alto. È grande. È vicino. Mi mette paura. Maestro.
No. Non maestro. Maestro è uno solo.
È lei, dottore, signore, messere.
Mi hai cercato? Sono io, Ulisse Aldrovandi.
È proprio venuto per me, perché mi ha sentita. Mi ha sentita davvero. E ha attraversato, non so.
Il percorso. Come tu lo chiameresti? Il percorso è sempre aperto.
Signore, il tempo che ci divide è davvero immenso. E le domande che ora sento, ecco, che ora insomma sento spingersi le une dietro le altre, si moltiplicano, inciampano su se stesse, si aggrovigliano. E mi sembra di non riuscire più a vedere chiaro. Ho paura. Temo di consumare questo breve tempo.
Paura, paura. Quanta paura. Il tempo. Il tempo non è altro che un punto. Qui siamo oltre, dove il limite non ha ragione di esistere.
Limite? Lei parla di limite e di assenza di limite. Ma lei, signore, lei è andato oltre il limite del suo tempo e le concedo che lei non ha avuto paura. Le colonne d'Ercole non l'hanno spaventata e non ha visto oltre esse il pericolo della condanna per aver voluto varcare la soglia. Io, invece, di quel tipo di soglia ho forse meno paura di quanta ne girasse al suo tempo. Però non mi vergogno di ammettere di avere altre paure.
Mia cara. Le colonne d'Ercole. Come tu sai, sono un'invenzione umana. È l'uomo ad averne bisogno. Un giorno si chiamano colonne d'Ercole e il successivo cambiano nome. Ma questo lo sai bene. Sembra che la creatura umana abbia proprio un gran bisogno di inventare barriere per se stessa e ostacoli senza corpo che diventano più forti e più potenti di quelli solidi. Inventa, allo stesso modo che inventa favole, che legge segni nell'interiore di povere altre creature, nel volo degli uccelli, nei disegni sulle palme delle sue mani. Diciamo che questa è una sua prerogativa, spesso tragica, è vero, ma non sempre. A volte è solo un gioco comune.
Anche lei, però, messer Aldrovandi, è stato catturato da quella prerogativa. Le è piaciuto sfidare, per il gusto della sfida. Lei ha percorso quella strada per voler giungere a uno di quei confini che ora sa essere soltanto immaginari. Ricorda quando si spinse in pellegrinaggio fino al villaggio della Galizia, chiamato Santa Maria Finisterre, che era per l'appunto considerato il confine della terra. Tutto sommato, non le dispiaceva sfidare la barriera e riconoscerla come tale.
Sì, lo ricordo bene. A quel tempo avevo bisogno di annullare il tempo fisico, quello che qua giù non tocchiamo, ma che ci scorre tra le mani per camminare di pari passo coi miei pensieri, dando spazio soltanto al loro tempo. Sì, ne avevo bisogno per poi tornare e rimettermi sul percorso che mi era stato assegnato.
Maestro, pardon, messere, io non vorrei darle l'impressione, messere, la mia ignoranza è davvero grande, anzi, immensa.
Anche la mia.
Vede, adesso non so più da dove cominciare. E poi si sarà chiesto perché ho chiamato proprio lei. Allora è inutile che aspetto, glielo voglio dire subito. C'è stato un qualcosa a turbare la mia mente, a premere nella mia testa. Non è la domanda sulle sue innumerevoli opere di naturalista ed entomologo che mi preme. Vede, di certe cose non capisco niente e non voglio capire più di tanto. Ci sono persone come lei, che nascono come lei a farlo per me. E lei ormai lo sa bene che quello è il loro percorso. C'è qualcosa di cui però vorrei parlarne. Mi piacerebbe sedermi accanto a lei, come facevo da bambina accanto a mia nonna, e ascoltarla raccontare questa storia vera, come fosse una favola.
Perché una favola, figlia mia? E quale favola vera? Anche le favole, se non si montano la testa decidendo di prendere il sopravvento sulla realtà, sono vere. Se esse vivono nella testa degli uomini, sono allora parte di loro e perciò vere.
Io ho bisogno di conoscerne l'epilogo e vorrei che per quanto possibile ci fosse un lieto fine. Vorrei sapere se anche allora, in quel suo tempo così lontano, ci fosse una qualche comprensione degli stati d'animo. Che ci fosse, insomma, un certo amore a circolare tra gli esseri umani, anche tra i diversi. Insomma, vorrei una rassicurazione.
Dunque, quale sarebbe questa favola vera che vorresti conoscere e di cui vorresti ascoltare il lieto fine?
Non è facile. Temo che lei possa fraintendermi e anche offendersi, vede? Vede, signore, ha a che fare col suo lavoro, con quella sua, insomma, posso dirlo, spasmodica curiosità, non solo per tutte le manifestazioni della natura, ma soprattutto per le mostruose, insomma, voglio dire, per le anomalie che la natura stessa è capace di produrre.
Offendermi? Io? Dove ora io sono? Permettimi un passo molto indietro. L'offesa? Sì, l'offesa c'era. C'è ancora nel tuo tempo, figliola. Anche se si è vestita in modo diverso. È più frivola, meno seria, a volte molto cupa, però. E questo c'è anche un aspetto positivo, non lo nego. Il non prendersi troppo sul serio, l'abbandonare la colpa senza ritorno. Ma non voglio divagare. Torniamo all'offesa. In quel fiore reciso, inebriante, che è la vita. Ebbene sì, per un certo tempo mi sono sentito offeso. Ma poi l'offesa ha perso vigore, si è sbiadita fino ad essere riposta in un cassetto dimenticato tra le cose inutili da conservare. Ed ora, ora, dove io mi trovo, si perde persino il ricordo del significato di tale parola. Sentiti libera, perciò, e chiedi. Io sono qui per questo.
Nel corso della sua esistenza terrena, lei ha osservato innumerevoli creature, studiandone spesso il mistero dell'anomalia, del non riuscito come sarebbe dovuto essere. Ora, vede, d'improvviso mi sento nuovamente in imbarazzo. Vorrei chiederle il perché di tanto morboso interesse per quelle creature e mi dica, non le veniva la nausea ad osservarle continuamente nei loro dolorosi dettagli? Non le veniva il vomito? Non si chiedeva il perché della necessità di tali crudeli scherzi di natura? Va bene, la prego, finga di non avermi sentito e non perda la pazienza. In realtà io vorrei sapere di una di queste creature in particolare. Era una bambina e più tardi una ragazza. Io ne ho visto il volto in quelle immagini.
Ho capito di chi stai parlando. Perché sei interessata a quella fanciulla? Perché proprio a lei?
Lei mi ha letto dentro. Vorrei che mi parlasse di Antonietta. Antonietta Gonzalus, la fanciulla pelosa da lei descritta come simile a scimmia, col volto ricoperto da una fitta peluria, tale da quasi nasconderne le fattezze, ma non gli occhi e quello che c'era dietro. Perché proprio lei? Non lo so. Antonietta è capitata sul mio cammino e io, in qualche silenzioso modo, sul suo. Un significato deve pure esserci.
Allora sei tu a dovermi raccontare, figliuola. Non io a te. Significati. Sì. Ma poi scoprirai quanto tutto è più limpido.
Ma io vorrei sapere...
No, prima tu. Dimmi, come hai incontrato Antonietta Gonzalus, detta Tognina?
Ma Messer Aldrovandi, è proprio lei ad avermela mandata. I suoi disegni, gli acquerelli, le tabule monstruorum. Non ricorda? Un pomeriggio d'inverno mi è capitato per caso di sfogliare quel libro, che le assicuro mi ha iniettato inquietudine e un senso di malessere sotto la pelle e che mi ha inculcato nell'anima una domanda, e sempre quella. Perché? Perché? Perché non sei intervenuto prima? Perché non hai impedito tutto questo, tu che tutto puoi? Quel pomeriggio ero insieme a un medico, mio amico. Osservavamo i suoi disegni, signore, mentre riscaldavamo il buio esterno con una tazza di tè, prima commentando e poi improvvisamente silenziosi le pagine di quei suoi terribili e magnifici acquerelli. Ecco che a un tratto il volto minuto di Tognina, dietro tutti quei peli, ci guardava. Ne osservammo le mani, due piccoli artigli stretti intorno a un foglio scritto, con chissà cosa sopra. E quello sguardo che mi sembrava senza dolore, ma anche senza assenza, insomma semplicemente senza. Cosa devo dirle? Quella creatura era femmina, era lì e in quel momento era viva. E io, secoli dopo che la osservavo.
Sì, la giovane Tognina. La conobbi e lo osservai più volte nel corso degli anni. L'impatto non è mai facile. Troppe cose vuoi sapere, figliuola, le cui risposte sono già dentro di te. All'inizio era schiva, si vergognava di me. Ma noi umani abbiamo una grande capacità di adattamento e ci abituiamo facilmente alle nuove situazioni. Si arrese presto alla necessità scientifica della mia osservazione, anzi, dopotutto le sembrava il male minore. Era infatti abituata ad essere parte di quelle mirabilia mostrate come pezzi da collezione dai signori delle grandi casate. E come in ogni cosa c'era il negativo e il positivo. E lei lo sapeva.
Ma lei, parliamo di lei, messere. Lei non sentiva di causare dolore e di generare paura e di spogliare una persona della sua dignità?
Sì, decisamente. Troppe volte il pensiero mi feriva, lasciando dentro di me un turbamento feroce e distruttivo, soprattutto la notte. Quando il buio avvolge la vita, ne cancella i contorni e tu rimani solo con te stesso. Poi però torna il giorno a rischiarare la mente e io sentivo di nuovo l'urgenza di andare avanti, di cercare di capire. O sì, lo ammetto, era una specie di malattia da cui non riuscivo e non volevo liberarmi.
Le concedo, signore, che non si conosceva l'esistenza della psiche ai suoi tempi e che la psicologia avrebbe tardato ad arrivare, a volte anche ad avvelenare, con imprecisi punti di osservazione e parziali interpretazioni. Beh, insomma, il discorso è davvero complesso e io temo di precipitare in un baratro. Però i sentimenti, quelli ci sono sempre stati.
Psicologia. Si danno strani nomi alle cose umane. Le cose più umane si etichettano e si imprigionano.
Certo, io non sono la persona più adatta a potergliene parlare, ma la psicologia, messere, ha contribuito ad aprire le porte della psiche, a cercare di penetrarla e di rispettarla.
Non metto in dubbio la sua utilità. Nulla di ciò che si scopre da gettare via. E non mi dispiacerebbe capirne un po' di più. Ecco, vedi, figliuola, quel vecchio spirito, ritorna a galla. E rischio di tornare indietro. I sentimenti? Certo che c'erano. È che gli si dava meno importanza, sempre per quella questione della necessità, delle barriere, dei limiti, insomma dei paletti, come forse direste voi, che sono una insana mania degli esseri umani e quindi venivano spesso messi a tacere, come fosse un crimine dare loro spazio, considerati qualcosa in più. Aggiunto per sbaglio e da dimenticare. La fanciulla? Ho provato un sentimento per lei, lo riconosco. Le prime volte mi si metteva davanti, rigida, piena di soggezione, chiusa nel silenzio. Mi avvicinavo al suo volto e rimaneva impassibile, con lo sguardo fisso avanti a sé, Dio. La scrutavo senza remore. Dopo qualche tempo cominciammo a comunicare. avevo colto il suo interesse per la botanica e il ragionamento filosofico. In realtà, mi sembrava interessata a tutto e mi sembrava più viva e più vera di tanti altri. Alla fine, se è questo che ti interessa sapere, attendeva le mie visite e spesso ci sedevamo vicini a leggere o soltanto a parlare. Qualche volta ho visto affiorare sulla sua pelle avvilita da quel vello impietoso un colorito roseo e gli occhi vivi come fossero colpiti dalla luce.
Lo sa, messere? È stato detto che Tonina soffriva di irsutismo congenito. Osservando i disegni che lei ci ha lasciato, però, il mio amico medico, che studia, proprio come faceva lei, i fenomeni rari della natura, ha ipotizzato che ella soffrisse di una malattia genetica, chiamata porfiria epato-eritropoietica. Una malattia che colpisce persone ignare. Si annida, subdola, nei geni mutati dei genitori e viene trasmessa ai figli.
Geni mutati? Di cosa stai parlando, figlia mia?
Come posso spiegarle la mutazione genetica? È troppo difficile per me. Posso solo dirle che è una malattia rara.
Rara? Cosa significa rara? Ma se hai detto che si manifesta in più individui? E se viaggia attraverso il tempo e lo spazio e sonnecchia prima di esplodere, allora essa non è rara. Nulla, sappi, figlia mia, è raro se esso esiste.
Sono dalla sua, signore. Dopotutto è vero. Il tempo è solo un puntino, incapace di dividerci. Ma la prego, mi dica, dov'è Tonina? Come l'ha trattata la vita?
Siamo gli stessi, mia cara, gli stessi uomini di sempre. Però erano tempi diversi dai tuoi, come tu hai detto, non si conosceva la psiche e non si dava libera uscita ai sentimenti. La violenza dell'essere esibita a corte quale vivente oggetto raro non è poi così diversa dal considerare la porfiria una malattia rara. Tu vuoi sapere se c'è stata sofferenza? Certo, certo. C'è stata. Nessuno ne è esente. Ma lei si guardava intorno e vedeva come troppi altri vivevano ai margini della sopravvivenza, come non conoscessero la regolarità e il diritto al cibo, senza parlare poi del nutrimento per la mente. Invece, in qualche modo, tutto ciò veniva a lei garantito, seppure nella sua veste di mostruosa rarità.
Credo di aver capito. Cerco, almeno. Mi dica ancora, la prego, tutte quelle sconcertanti creature che popolano i suoi disegni, erano tutte vere o c'è stato lo zampino della sua immaginazione?
Figliola, quello che vuoi sapere è un tessuto fitto di trama e ordito e sta finendo ciò che io ero solito chiamare e che tu ancora chiami tempo. Nel mistero anche l'ultimo granello trova la sua precisa collocazione.
No, per favore, non può lasciarmi così. Non vada via. Non ancora. Abbiamo soltanto cominciato a conoscerci. Ma che fa? Mi ha voltato le spalle. E si allontana lentamente. Eppure sembra scivolare via. Ma cosa sta dicendo? Non riesco a sentirlo. Non riesco a sentirlo. Mi sembra che abbia detto: non preoccuparti. L'occasione verrà.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Carla Dolazza ha incontrato Ulisse Aldrovandi. Ulisse Aldrovandi era Paolo Lombardi.